Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è 4 febbraio. Io sono Maria Grazia Calandrone, dai microfoni di Qui Comincia, un programma a cura di Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, regia e scelte musicali di Ennio Speranza, in redazione Claudio Vedovati, tecnico del suono Nicola Pambuffetti. Oggi è l'anniversario della nascita di Jacques Prévert, sceneggiatore e poeta francese, nato appunto il 4 febbraio del 1900. Tra poco ascolteremo un suo testo, che è divenuto famosissimo, tutti conosciamo nell'interpretazione di Yves Montand, ma in realtà molta della poesia di Prévert si presta alla musica, perché è lieve, condita di ironia e spesso anche polemica. È uno strano poeta, Prévert, surrealista e sentimentale allo stesso tempo. Però io ho delle cattive intenzioni. Vi voglio parlare di una persona che ha trovato un equilibrio molto delicato fra la visione e la realtà, Wisława Szymborska. O meglio, vi parlerò di due testi che ho trattato quest'anno con i ragazzi del Cine TV Rossellini e mi sono serviti per fare loro un discorso che voglio fare anche a voi. Il primo testo è Disattenzione, Wisława Szymborska. Ieri mi sono comportata male nel cosmo. Ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane, come se ciò fosse tutto il dovuto. Inspirazione, espirazione, un passo dopo l'altro, incombenze, ma senza un pensiero che andasse più in là dell'uscire di casa e del tornarmene a casa. Nessun come e perché. E da dove è saltato fuori uno così? E a che gli servono tanti dettagli in movimento? Ero come un chiodo piantato troppo in superficie nel muro, oppure, e qui un paragone che mi è mancato, uno dopo l'altro avvenivano cambiamenti, perfino nell'ambito ristretto d'un batter d'occhio. Su un tavolo più giovane, da una mano d'un giorno più giovane, il pane di ieri era tagliato diversamente, le nuvole erano come non mai, e la pioggia era come non mai, poiché dopo tutto cadeva con gocce diverse. La terra girava intorno al proprio asse, ma già in uno spazio lasciato per sempre. È durato 24 ore buone, 1440 minuti di occasioni, 86.400 secondi in visione. Il savoir vivre cosmico, benché taccia sul nostro conto, tuttavia esige qualcosa da noi. Un po' di attenzione, qualche frase di Pascal e una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote. Una delle regole del gioco è certamente non dimenticare e soprattutto non disconoscere la potenza dell'amore, come fa Jacques Prévert nella prima canzone che vi abbiamo promesso, Le foglie morte, cantata da Yves Montand su musica di Joseph Cosma. E dice a un certo punto, chiude questo testo dicendo: e la canzone che tu cantavi la sentirò per sempre, Yves Montand.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur sable les pas des amants désunis.
sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Ecco, abbiamo ascoltato Le foglie morte nell'interpretazione di Yves Montand, abbiamo ascoltato Disattenzione di Wisława Szymborska. Prévert, attento a dare valore all'amore vissuto, Szymborska si rimprovera per avere vissuto in maniera normale, ordinaria, al di fuori da quella che per lei sarà la caratteristica del proprio essere, la dominante, ovvero lo stupore, lo dice anche in questa poesia, una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote, lo dice anche altrove, potevo essere me stessa ma senza stupore, ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso. E dello stupore Szymborska parlerà anche nel discorso tenuto durante il conferimento del Nobel, dice proprio così, non le dice il nostro stupore esiste di per sé stesso e non deriva da paragoni con alcunché. Ma cerchiamo di capire come fa Szymborska ad arrivare a questo stupore, che cosa sia questo stupore del quale parla. Lei certo viene dopo e scrive dopo Eliot, dopo che il pensiero novecentesco è andato in frantumi, viene dopo la frammentazione novecentesca dell'io e dell'idea forte e univoca del mondo che, ahimè, ha portato i massacri che ben conosciamo, viene dopo la terra desolata, fatta di rovine, di Eliot. E allora il problema è che cosa fare? Eliot ha già osservato le rovine, ce ne ha già parlato, ce le ha già descritte. E poi che cosa si può fare? Piangere su queste rovine, tentare di ricostruirle o fare la terza cosa, cioè quello che fa Szymborska, accettare queste rovine. Non lamentarsene più, ovvero lei non solo osserva e sopporta la fine di un tempo come Eliot, ma arriva a cantarla, a cantarne la provvisorietà e l'incertezza contemporanea. Sopporta e canta la solitudine umana, la provvisorietà dell'esistente e la destabilizzante casualità del caso, che a volte non è pronto ancora a mutarsi in destino, come in Amore a prima vista, che conosciamo tutti, no? Quando dice, parlando di due amanti che si sarebbero incontrati poi nel tempo, li stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso giocava con loro, non ancora pronto del tutto a mutarsi per loro in destino. E quindi la lezione di Szymborska, quello che ce la rende così cara e così vicina, è svolgere questo canto di cose precarie con la leggerezza partecipe che può avvenire soltanto dopo una crisi. Lei canta la mutevolezza del reale e anche però la sua inimitabile singolarità. Singolarità che a volte sembra una prigionia dentro una determinata, singola, immutabile forma, quella di se stessi, la noia di essere se stessi, la noia del proprio io, che tutti prima o poi abbiamo provato e che è un buon seme. Szymborska sembra desiderare una declinazione collettiva e comunitaria di un io individuale, però quell'io singolare è anche prezioso, perché la sua preziosità sta nella sua possibilità di emanare amore verso altre singolarità, e lo dice benissimo, lei a un certo punto scrive «preferisco me che vuol bene alla gente, a me che ama l'umanità». E ricorda un po' la frase di Van Gogh che scrisse «credo non ci sia nulla di più artistico che amare la gente». Quindi voler bene alla gente come forma di arte, come forma proprio di ingaggio dell'arte, provare stupore. Ma questo stupore che cos'è? È il dono dello sguardo che si meraviglia, sebbene la Szymborska sia una poetessa ultracontemporanea e anche cinica in qualche modo, disincantata, con un nitore di pensiero anche scettico. Dice a un certo punto il poeta è scettico e diffidente anche forse soprattutto nei confronti di se stesso, così come è abituato a diffidare degli uomini, figuriamoci se non si diffida di se stessi. Ma nonostante questo arriva appunto questo senso, questo improvviso vedere la bellezza, vedere questo che ci circonda e provarne appunto stupore. E di stupore non ancora novecentesco, di qualcosa che viene molto prima, parla il brano che ascolteremo, dello stupore tanto ingenuo da essere diventato proverbiale di Don Chisciotte per la sua amata Dulcinea, una dolcissima sarabanda per Dulcinea di Jacques Ibert. E che dolcezza, è una musica così appunto stupita, quasi infantile, no? Conservare la pulizia di uno sguardo quasi infantile, capace di sorprendersi. E abbiamo parlato di questo stupore della Szymborska e chiediamoci a che serve, che ce ne dobbiamo fare di questo stupore. Lo stupore in realtà ci serve a, in qualche modo, a celebrare il qui ed ora, ad accorgerci di quello che c'è intorno, della bellezza che c'è intorno. Porta a, in qualche modo, anche a non rimandare la gioia di vivere, osservare il mondo e osservarlo nei suoi dettagli. Quindi Diciamo che la constatazione della bellezza del mondo porta lo stupore e lo stupore a sua volta serve ad osservare il dettaglio. La poesia di Szymborska procede per un metodo associativo, la sua forza è proprio nella libertà associativa, non è una poesia immaginaria, è piena di cose, di oggetti, di correlativi oggettivi di natura quotidiana, cioè di cipolle, mele, tutto quello che abbiamo intorno, e infatti è una poesia che ci riguarda, che noi riconosciamo come appartenere proprio anche alla nostra quotidianità, ci dà sempre questa impressione di essere attaccata alle cose, di esserci accanto. Però non è una poesia che parla di noi, non è una poesia antropocentrica, è universale nel senso più onnicomprensivo del termine, no? Celebra l'esistente, perché poi in fondo, dice Szymborska, tutto quello che è umano ci rimane comunque sconosciuto, dice così, no? Conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova, ve lo dico dal mio cuore sconosciuto. E ancora scrive, solo ciò che è umano può essere davvero straniero, il resto è bosco misto, lavorio di talpa e vento. E questa impossibilità di conoscerci e di conoscere addirittura noi stessi, no? A sua volta ovviamente crea dell'altro stupore. E poi la sorpresa che ci fa la Szymborska è che piano piano nel tempo impara l'ironia, che è la cosa più difficile in poesia, e chi scrive poesia lo sa, il canto ironico, la leggerezza, che però non è l'ironia amara, l'ironia disincantata, è l'ironia affettiva, l'ironia di chi ha affrontato il dolore, lo ha guardato bene in faccia e quindi prende proprio tutto il suo essere, prende una leggerezza che fa scrivere cose vicine a uno sguardo appunto sì infantile, stupito e anche ironico. Può essere così ironica appunto perché ha visto lei quello che accade alla terra, oltre alla constatazione della precarietà sentimentale, di questa frammentazione dell'identità, il presente infatti è anche frammentazione del paesaggio e della geografia del Novecento, cambiamento dei confini, spostamento geografico di masse di popolazione, un fenomeno che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi. Allora sentiamo lei come lo affronta, questo tema attualissimo che sta peraltro dividendo anche duramente il nostro paese, il tema delle migrazioni. Gente in fuga davanti ad altra gente, in un qualche paese sotto il sole e alcune nuvole. Si lasciano alle spalle un qualche loro tutto, campi seminati, delle galline, cani, specchietti in cui il fuoco ora si sta guardando. Hanno sulle spalle brocche e fagotti, quanto più vuoti, tanto più di giorno in giorno pesanti. C'è chi in silenzio si sta fermando e chi nel chiasso un altro il pane sta rubando, e chi un bambino morto sta scotendo. Davanti a loro una qualche via che non è mai quella, un ponte che non è quello che occorre, sopra un fiume stranamente rosa, intorno spari, più vicino, più lontano, in alto un aereo che fa qualche giro. Ci vorrebbe dell'invisibilità, della grigia pietrosità, e ancor meglio, dell'inesistenzialità, per un tempo breve oppure lungo. Qualcosa ancora, ma dove e cosa accadrà? Qualcuno gli andrà incontro, ma quando, chi sarà, in quante forme, con quali intenzioni, se potrà scegliere. Forse non vorrà essere nemico e li lascerà in una qualche vita. E in tema, ascoltiamo l'oratorio di Berlioz dall'infanzia di Cristo, ascoltiamo il riposo della Sacra Famiglia, ovvero il momento nel quale la Sacra Famiglia appunto riposa dopo la fuga. Sentiamo come Berlioz celebra la provvisoria pace di quegli antichi profughi. Orchestra del Covent Garden diretta da Bertrand de Bigny. Roberto Alagna, tenore. Abbiamo ascoltato Hector Berlioz e Il riposo della Sacra Famiglia dall'Enfance de Christ, orchestra del Covent Garden diretta da Bertrand de Billy, Roberto Alagna, tenore. È molto sacra questa Sacra Famiglia e invece Szymborska non lo è affatto, non fa grandi proclami, i suoi non sono, non ha grandi pretese, la gente di Szymborska chiede soltanto un simulacro di normalità, non si fa illusioni, sa però che qualche cosa deve ancora accadere. Scrive che sarebbe comodo smettere di esistere per un po' di tempo. No, avete ascoltato? Ci vorrebbe dell'invisibilità, della grigia pietrosità, ancor meglio dell'inesistenzialità. Chissà, magari il desiderio di smettere di esistere intanto che gli altri, che noi tutti elaboriamo la nostra paura, prenderci una pausa, fare come quegli animaletti, no, che si arrotolano e fingono di essere morti, imparare ad aspettare. Perché l'attenzione della quale Szymborska ci parla, no? Abbiamo parlato della disattenzione, della colpa della disattenzione, di credere che il mondo ci richieda soltanto un uso ordinario, quell'attenzione della quale, alla quale lei ci esorta, non può che avere come suo esito finale l'accoglienza. Però essere accoglienti richiede essere forti. E per essere forti dobbiamo conoscere le nostre debolezze, e questo lei lo fa benissimo. Lei parla dell'umanità come il bello con dentro budella sgraziate, lei non si mette maschere, non fa infingimenti, e proprio quando non abbiamo più bisogno di maschere per sostenere la vita e quando non dobbiamo più fingerci diversi da quello che siamo, possiamo osare una qualche felicità. Ed è questo quello che lei ha imparato, avere a che fare con i fatti. È quello che ci insegna con la faccia brutale e nello stesso tempo commovente delle cose, dove la commozione e la bellezza sono date proprio dalla nostra provvisorietà. La mia mortalità dovrebbe commuoverti, scrive a un certo punto in conversazione con una pietra. E questo capire che solo la provvisorietà è infinita è la meta ultima dello stare in terra. Quindi tutto questo bagaglio di cose, no? Tutto questo bagaglio di cose che ci appartiene, questo senso di dispersione, la frammentazione dell'io, la frammentazione geografica, la destabilizzazione, il caso, accettare proprio la casualità che ancora non si è trasformata in destino, l'immedesimazione nel dolore delle masse umane che sono attualmente ancora in fuga dalla guerra. Ma nonostante tutto questo, che non è un'offesa ma è un privilegio ed è una conquista, quello appunto dello stupore, il disincantato stupore per la bellezza del mondo, che sembra un ossimoro il disincantato stupore, ma invece non lo è, è proprio la conquista finale di una vita. Alla fine infatti l'accettazione addirittura da parte di Szymborska che ci siano delle domande che non hanno risposta, tanto è vero che lei chiude tutta la sua opera poetica con i due punti, ovvero con una domanda che rimane definitivamente senza risposta, fedele come lei è fedele al dio dello humor. E per entrare ancora meglio nella sua vita materiale, perché occorre entrare nella vita materiale dei poeti, ascoltiamo la musica di un compositore polacco, suo contemporaneo, Wojciech Kilar, tra i più importanti autori di colonne sonore del suo paese. Per esempio è stato l'autore della colonna sonora del Dracula di Bram Stoker di Coppola, della morte della fanciulla di Polanski, il ritratto di signora di Jane Campion. Orawa, il luogo che dà titolo al brano che ascolteremo, è una zona montuosa della Polonia, non lontana da Kornik, dove nel 23 nacque Szymborska, e non lontana da Cracovia, dove visse fino alla morte. Possiamo dunque immaginare che questa poetessa così piena di realtà e con questo sguardo così leggero e ironico fosse immersa nelle atmosfere rarefatte e però piene di vita che stiamo per ascoltare. Wojciech Kilar, Orawa. Thank you. Beh, ben viva e possente questa terra polacca era. E Wojciech Kilar, Orawa, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio Polacca, diretta da Wojciech Raszki. E, bene, abbiamo appunto parlato della Szymborska, l'abbiamo conosciuta meglio proprio immergendoci nei suoni della sua terra, perché appunto, no, abbiamo detto, è importante che la poesia tocchi la vita, è importante che sia, la poesia sia poesia applicata in qualche modo, contestualizzata, anche se poi in realtà l'occasione che genera la poesia è un pretesto che ci aiuta a esaminare il mondo. Lo ricordo di nuovo, conosciamo noi stessi solo fin dove siamo stati messi alla prova. Questi versi della Szymborska me li devo incidere a fuoco nella pietra davanti alla mia soglia, perché è vero, cioè qualunque cosa della vita ci metta alla prova, la possiamo appunto utilizzare per conoscerci. E in questo tempo, così come abbiamo letto nel testo Gente, siamo chiamati tutti alla prova, uno per uno, nella nostra capacità di comprensione e di accoglienza, perché l'arrivo dei migranti, dei profughi, dei rifugiati, chiamiamoli come vogliamo, l'arrivo di queste persone che sono costrette a chiederci qualche cosa, ci fa da specchio per conoscerci, per conoscere noi stessi, e ci chiama alla prova, proprio come fa l'amore. Molti rispondono, molti di noi rispondono, come a Roma per esempio i volontari di Baobab Experience, che da anni si dedicano all'accoglienza dei profughi. E riflettendo io sono anche arrivata a pensare che forse sotto sotto noi abbiamo un'invidia nei confronti di queste persone che lottano per la propria vita, che sono paradossalmente disperatamente vive perché le condizioni storiche dei loro paesi lo richiedono, mentre noi viviamo in un Occidente in qualche modo esanime, come dire, no? Spiritualmente purtroppo inaridito. E quindi potremmo utilizzare proprio questo incontro per arrenderci all'integrazione, aprirci a quello che è il futuro ormai inevitabile, così come succederà, è già successo in realtà nel brano che stiamo per ascoltare, che le culture si sono fuse. E vi lascio quindi ai programmi di Radio 3, dopo la musica passiamo la linea al GR3, a Radio 3 Mondo, e io, Maria Grazia Calandrone, vi do appuntamento domani. Vi lascio con January di Anouar Brahem, compositore tunisino che vive a Parigi, musica folcloristica minimalista che poi si è fusa all'interno della musica europea.